Come state? La salute? Come va la salute? Bene? Va bene? Salute fisica o mentale? A volte facciamo questa domanda, come stai? No, fisicamente sto bene, è la testa che... Oppure, a volte è il contrario, ma sì, non so problemi. No, la testa c'è. Non ho problemi, è che fisicamente non ho questo acciacco, questo, quello o quell'altro. Ma potremmo farci un'altra domanda: sì, va bene la salute fisica, va bene la salute mentale, ma la nostra salute spirituale, quella come va? E qui c'è silenzio perché non siamo abituati a pensare in questi termini. Quando pensiamo alla nostra salute, è il... devo andare all'ospedale, no, le analisi sono andate bene, o così via, ma non siamo abituati tante volte, e spesso non ce lo chiediamo, ma spiritualmente come stai? È una domanda che riteniamo essere troppo privata. Sono delle aree della nostra vita, la nostra privacy, no? Delle cose che non si possono dire, fanno parte di sfere... molto riservate. È più facile chiedere di che segno sei o che squadra tieni o cosa hai votato alle elezioni scorse, se ci ricordiamo ancora dove aveva messo la nostra crocetta. Ma chiedere come stai spiritualmente è qualcosa che non siamo abituati. E riflettevo su questo leggendo una breve lettera che scrive l'Apostolo Giovanni. La volta scorsa abbiamo fatto alcune riflessioni sulla seconda lettera che lui scrive, come c'è arrivata nella Bibbia. Oggi volevo fare qualche riflessione sulla terza lettera. Quindi apriamo le nostre Bibbie, spero che tutti voi abbiate una Bibbia, spero cartacea, perché così imparate anche cosa c'è scritto prima e cosa c'è scritto dopo. Con quelle sui computer non sappiamo mai come è fatta la Bibbia, ma a parte quello, comunque prendete la Bibbia. Giovanni 3, cioè terza Giovanni, la terza lettera di Giovanni. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa, e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere primato tra di loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne, e non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. A Demetrio è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità, e anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto, e allora parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano, saluta gli amici a uno. Breve biglietto, come quello che abbiamo visto la volta scorsa, con molte similarità. Ad esempio, le ultime cose che abbiamo letto, ci sono tante altre cose, ma poi ne parleremo a voce, non voglio scrivertele. Come l'ha scritto dall'altra parte. Poi una cosa che mi colpiva è come finisce. Chi dice di salutare? Gli amici. un rapporto diverso, non dice saluto i fratelli, ma un altro tipo di relazione, gli amici. E mi viene in mente come anche Gesù, negli ultimi momenti della sua permanenza con i discepoli, dice: io adesso vi chiamo amici. A volte siamo più abituati a usare questa fraseologia che diventa quasi liturgica, no? I fratelli, che diventa semplicemente una liturgia, chiamare le persone dei fratelli. Perché poi del rapporto che dovrebbe esserci fra fratelli c'è molto poco. Qui dice gli amici. Mi piaceva questo aspetto, ma a parte questo, breve lettera, breve biglietto di saluto e apprezzamento. Scrive per una ragione principale, dice: ho sentito parlare bene di te e quindi voglio scriverti per questo, per apprezzare quello che tu stai facendo. E quello che mi colpiva, da quello ho preso spunto per il titolo di queste riflessioni, era: spero che tu stia bene. Come facciamo, no? Quando scriviamo a qualcuno, spero che di trovarti bene, in salute, eccetera eccetera. Lui scrive una cosa un po' diversa, simile. Dice: io prego che tu prosperi in ogni cosa, come la tua anima. Cioè, io spero che tu stia bene fisicamente nello stesso modo in cui stai bene spiritualmente. Ora, non so quanti di noi vorremmo che la nostra salute fisica fosse come la nostra salute spirituale. Io forse preferirei quasi il contrario, perché a volte la nostra salute fisica va un po' meglio di quella spirituale, perché forse spiritualmente dovremmo fare così, dovremmo fare cosà, il Signore, abbiamo cantato, tu sei tutto per me. È vero che il Signore è tutto per noi? Sono quelle cose che cantiamo, che forse a voce non diremmo, perché a voce si sarebbero magari un po' pretenziose, magari anche un po' false in certi momenti, dire che tu, il Signore, è tutto per noi. Quasi. Forse spiritualmente non siamo così al massimo come vorremmo essere. E appunto mi chiedevo, ma noi, quindi, vorremmo che la nostra salute fisica fosse come quella spirituale? Forse se siamo veramente rovinati, magari sì. Cioè, c'è persone che stanno così male che vorrebbero probabilmente davvero che la loro salute fisica, ma non perché loro stanno benissimo fisicamente. Il problema è che stanno malissimo, cioè benissimo spiritualmente. Il problema è che stanno malissimo fisicamente, quindi nel confronto la loro salute spirituale è migliore. Ed è qualcosa che spesso succede quando si invecchia, che come l'Apostolo Paolo disse una volta, dice: col passare degli anni fisicamente decadiamo, il nostro fisico si deteriora, ma la nostra vita interiore, quella invece si sviluppa e cresce. Tante volte potrebbe andare in questo modo, forse non sempre avviene in questo modo. Comunque fa questo bellissimo apprezzamento a Gaio e dice: veramente sono stato molto contento, mi sono arrivate delle voci su di te e sono veramente contento perché ho sentito parlare di te e sta dicendo: tu hai una bella reputazione in giro, parlano bene di te, parlano bene. Sono venuti dei fratelli, delle persone in giro, e hanno reso testimonianza di cosa? Anche questa è una bella espressione, della verità che è in te. Cioè, non solamente di quello che fai, ma di quello che sei. perché sei una persona vera, sei una persona autentica. E dice, sono così contento perché la mia gioia più grande è vedere come cresce e matura il frutto del mio servizio. Dice, non ho gioia più grande di vedere che le persone che io ho aiutato a nascere, a crescere, stanno crescendo e stanno andando bene. È la cosa che mi riempie più di gioia. E questo possiamo tante volte comprenderlo, immaginarlo, pensando, mettendoci nell'ottica dei genitori, che vedono i propri figli che crescono e, permettetemi un'espressione, fanno carriera. Questo mettete l'ambito che volete, scolastica, lavorativa, spirituale e via dicendo. Come siamo contenti di vedere che loro stanno andando avanti, stanno magari superandoci in quello che eravamo noi. Che bello dire sì, sono veramente orgoglioso, fiero di loro. E Paolo lo fa con Giovanni lo fa con Gaio. Non ho gioia più grande. L'importanza che Giovanni dà alla testimonianza, a quello che la nostra vita racconta agli altri. Gli raccontano che Gaio è una persona autentica, una persona vera, una persona non ipocrita. Dice, che bello. Una persona, dico, quella è una persona veramente, come è? Conosco alcune persone, di cui infatti a volte ne raccontavo, che persone che sono, come le vedi in pubblico, le vedi in privato. Come le vedi quando sono sul pulpito, le vedi quando sono a casa. Vedi il rapporto che hanno con le persone con le quali parlano, pregano, e vedi che lo stesso tipo di rapporto ce l'hanno con i figli a casa. Dice, sono persone autentiche, non hanno una doppia faccia, non hanno un aspetto pubblico e un aspetto privato, sono persone non ipocrite. E poi tu cammini, vivi in maniera autentica, per la verità. La verità è un concetto molto caro a Giovanni. Giovanni usa nei suoi scritti la parola verità una settantina di volte tra i Vangeli e le lettere, su un totale di 210 circa in tutto il Nuovo Testamento. Praticamente un terzo delle volte che viene citata la verità, il concetto di verità, è Giovanni che lo fa. Ce l'aveva proprio come un punto fermo, probabilmente perché, avendo scritto da persona ormai avanti negli anni, si accorgeva che le cose fondamentali erano legate alla verità, all'essere autentici, all'essere veri. E la priorità dell'essere rispetto al fare. Però l'essere non è alternativo al fare, dice, perché tu sei vero. E mi hanno detto che tu nell'essere vero ti dai da fare per gli altri, per di più quelli che sono stranieri, neanche quelli, gli amici di casa, persone che tu non conosci, ti dai da fare per loro. Perché? Perché in questo modo tu collabori con la verità. Se vi ricordate, era l'opposto di quello che abbiamo considerato la volta scorsa nella seconda lettera, quando diceva, ci sono persone che vanno in giro a raccontare delle cose non vere. Con loro non dovete avere niente a che fare, non dovete collaborare con loro, perché se no li aiutate a diffondere quello che stanno insegnando. Qui troviamo la cosa al contrario, dicendo, tu aiutando le persone vere collabori con la diffusione della verità. Quindi quando noi aiutiamo, sosteniamo persone che sono impegnate in un servizio, in un ministero, noi stiamo collaborando con quel ministero. Siamo parte di quel servizio, di quel ministero, di quella missione. Perché? Perché li sosteniamo. Li sosteniamo economicamente, li sosteniamo emotivamente, li sosteniamo in preghiera. È una collaborazione, siamo parte di. La verità per Giovanni è importante, però possiamo anche chiederci, una domanda che era stata fatta qualche decennio prima a Gesù, quando Gesù, durante il suo processo, fa un'affermazione: chi mi conosce mi ascolta, chi è per la verità mi ascolta. E un romano scettico gli dice: ma che cos'è la verità? Domanda non banale, perché è la stessa domanda che dovremmo farci adesso: che cos'è la verità? Ne sentiamo tante di cose. Cos'è la verità? Sentiamo parlare della verità di uno, della verità dell'altro. Ognuno ha la sua verità, tante volte diciamo. Sarà vero per te, ma non per me. Ma la verità, se noi guardiamo su un dizionario, la verità è quello che esiste e non può essere negato, qualcosa di conforme alla realtà. Quindi non è che ci può che può esserci una cosa vera e la stessa cosa però non essere vera, o essere due cose diverse, contrarie, contrapposte, che però sono vere tutte e due. È un controsenso nel logico, nella ricerca della verità. Cos'è la verità? Quindi la domanda che fosse ha posto in maniera un po' scettica Pilato a Gesù, non è così banale adesso. Perché dobbiamo chiederci: in base a che cosa noi valutiamo se una cosa è vera o non è vera? Questi sono i nostri criteri. Ci può essere la modalità del mezzo di trasmissione. Cioè, è vero perché l'hanno detto alla televisione, l'hanno scritto sul giornale. Quante volte diciamo, usiamo questo? Ma sei sicuro che c'è lo sciopero? Eh sì, c'è scritto sul giornale. Quindi il giornale diventa l'elemento che ci determina cos'è la verità. Oppure l'ha detto alla televisione, l'ha detto al telegiornale, e poi se siamo un pochino più smaliziati incominciamo a dire: sì, va bene, ma che canale? Oppure che giornale? Questo una volta era meno complicato, si sapeva, almeno per me che vivevo a Milano, che la verità con la V maiuscola era scritta sul Corriere della Sera. Gli altri giornali, va bene, ma se era scritto sul Corriere, quello era il sigillo della verità. Oppure perché l'abbiamo sentito dire dagli amici, perché abbiamo detto su dei libri, perché abbiamo detto su internet. Quante volte la nostra verità deriva da internet? Andiamo a fare una ricerca su Google, ormai Google è la nostra fonte di verità, mettiamo quello che stiamo cercando, ci arrivano fuori 7.000 pagine che parlano di quell'argomento, noi leggiamo le prime tre, no? Che non sempre sono in ordine di attendibilità, perché i criteri di Google sono totalmente diversi da quello dell'attendibilità della notizia, ma c'è tutto un discorso molto commerciale alle spalle che non si vede, e quindi leggiamo una pagina, due, tre, ok, questo, oppure mandare su Wikipedia, adesso è l'altra fonte ufficiale dell'autorità. c'era Treccani una volta, adesso c'è Wikipedia, che è diventato la verità. Oppure su Facebook. Quante volte abbiamo cominciato? Adesso, da qualche anno, si è cominciato a capire che forse non è tutto vero, perché si possono creare delle notizie false. E infatti ci sono poi quei siti che le vanno a smontare. Però qual è la nostra fonte di verità? Se l'ha detto è vero o non è vero? O magari gioca al contrario. Ah no, ma se è scritto su Facebook non è vero. Ma perché non può essere vero se è scritto su Facebook? Può essere anche vero. Allora, qual è il nostro criterio? Oppure è scritto nella Bibbia. Altra fonte. Qual è la nostra fonte di verità? E se le fonti non coincidono, quale prevale? Oppure la modalità attraverso la quale noi riceviamo queste notizie. L'ho visto io, quindi l'esperienza personale. L'ho visto io, con i miei occhi. Le mie sensazioni, la mia percezione. Sento che è vero. Sensazioni, l'ho visto io. Ma le nostre sensazioni, la nostra esperienza personale, è così valida? Pensiamo alla realtà virtuale. Con i computer ormai, ma prima si faceva in altro modo, ma adesso specialmente con il computer, possiamo creare delle cose che sembrano assolutamente vere, che si creano le stesse sensazioni. È la base, ad esempio, dei simulatori di volo per addestramento dei piloti e degli astronauti, eccetera. Creare un ambiente falso che li aiuti a imparare e a provare le stesse sensazioni che proveranno nella realtà, in modo da aiutarli. Ma questo, a volte noi non ce ne rendiamo conto. Non so se avete visto certi giochi o delle ultime generazioni delle varie console di giochi. Sembrano assolutamente dei film, non sembrano dei giochi, sembrano dei film. E invece sono tutti disegni. Ci possiamo fidare quindi di questo? Oppure le illusioni, l'illusionismo che c'è. Lo Spirito Santo. E anche qui dobbiamo stare parecchio attenti. Perché le nostre noi la percezione che abbiamo della guida dello Spirito Santo è attraverso i nostri sensi. Quindi è facile confondere la guida dello Spirito Santo con quelle che sono le nostre sensazioni. Tante volte Dio ha parlato nella Bibbia e non solo attraverso i sogni, ma altre volte i sogni li facciamo perché abbiamo mangiato pesante la sera. Come distinguere? Non è così semplice, dobbiamo fare attenzione. Quindi qual è la nostra fonte di verità? Oppure dipende da chi ha detto le cose, cioè dalla fonte principale. Chi l'ha detto? Ha detto Tizio? Beh, allora se ha detto Tizio è vero. Ha detto Caio? No, se ha detto Caio forse non è vero. E questo lo troviamo tante volte nella Bibbia, quando Gesù si pone come origine della verità. Io sono la via, la verità, quindi, ok, se l'ha detto Gesù, lui è la verità, va bene. Oppure quando viene detto che lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità. Quindi, ok, anche quello è un altro punto. Oppure all'inizio del Vangelo di Giovanni, quando dice la grazia e la verità sono state manifestate, sono arrivate con Gesù, la grazia e la verità. Altre cose erano venute con la legge, con Mosè, eccetera, ma la verità completa è quella. Quindi qual è la nostra fonte d'autorità? E se diciamo che la Bibbia è la nostra fonte d'autorità, ritorniamo al punto di partenza. Quanto la conosciamo? Mio ritornello. Quanto la conosciamo? Persone che vogliono servire gli altri, vogliono svolgere un ministero verso gli altri, che non leggono mai la Bibbia. Com'è possibile? Vogliono essere degli strumenti di Dio senza conoscere Dio. Si basano su che cosa? Sulle sensazioni, su quello che hanno sentito dire, su quello che gli altri gli hanno detto, ma non hanno un'esperienza personale. Gaio era diverso. Gaio disse: tu sei una persona autentica, basata sulla verità. Non come un altro tipo, un certo Diotrefe. Tutte le volte che leggo questo mi viene in mente una predica di un pastore americano che predicava in italiano e diceva: allora oggi parleremo Dio 3F. Dio 3F? Pensavo fosse una il Dio 3F, forza, fisicità e fallimento, che ne so io, no? Le 3F, no? Che noi prendiamo come... Invece era Diotrefe, soltanto quello lo diceva, Dio 3F, ma non vi dico chi è. Diotrefe è questa persona che è una persona arrivista, una persona che aspira al controllo, una persona maldicente, autoritaria, intollerante. Dice: non fate come lui. Lui è una persona che dovete lasciar perdere. Io ho scritto alla Chiesa, non sappiamo a che chiesa si riferisse, ma lui, che evidentemente era Diotrefe, era uno dei responsabili, dice: non si può avere a che fare con lui. Però se vengo dirò io due paroline per far vedere quello che fa. Dice: ma però tu non imitare il male, fai il bene. E poi parla di un'altra persona, Demetrio, anche lui. È bello quando noi parliamo di qualcuno a qualcun altro, come a Giovanni hanno parlato bene di Gaio, adesso Giovanni parla a Gaio bene di Demetrio. Dice: anche lui, anche a lui è stata resa testimonianza da tutti e dalla oggettività delle cose, dalla verità, e anche noi testimoniamo, convalidiamo questo, che anche lui è una persona vera, una persona autentica. Quindi tante riflessioni. Prima di tutto, che cos'è la verità? Qual è la nostra fonte d'autorità? E se la nostra fonte d'autorità è la Bibbia, quanto conosciamo questa fonte d'autorità? Se la nostra autorità non è la Bibbia, allora chiediamoci: qual è questa fonte d'autorità? Il sentito dire? Le nostre sensazioni? Il mi hanno detto? Quello che leggiamo in giro? Vedete come c'è attualmente un tentativo di screditare tutto quello che è cristiano. In luglio ci sarà il Gay Pride ad Asti, ma che non suscita grandi reazioni sociali. Avete visto la reazione sociale e politica che sta creando il 13° congresso mondiale sulla famiglia? Quello non sa da fare, perché sono retrogradi, fascisti, medievali e tutto il resto, mentre le persone civili, le persone intelligenti invece sostengono il Gay Pride. Questo tentativo di mistificare la verità. Perché col bombardamento ci sentiamo dire una cosa e poi un'altra e poi un'altra, alla fine incominciamo a dare per scontato che quello che sentiamo sia la verità. Quindi è importante capire qual è la nostra fonte di verità. Qual è la fonte? Quali sono i mezzi che usiamo per conoscerla? Quindi chiediamocelo. Quindi, per concludere questa breve lettera, Giovanni usa la parola verità 8 volte in questo testo, un breve testo, ma mi chiedevo, come tante riflessioni che faccio, Giovanni cosa scriverebbe a noi? Se adesso scrivesse un bigliettino come questo, no? L'anziano al carissimo Gianfranco, che amo nella verità. Mi fermo qua. non vado avanti. Carissimo, io prego che la tua vita spirituale sia come la tua vita fisica, la tua salute spirituale sia come quella fisica, o che la tua vita, la salute fisica sia come quella spirituale. A noi cosa scriverebbe? Cosa vorremmo che ci scrivesse? Un'altra cosa, che cosa dicono di noi? Non che la reputazione sia una cosa fondamentale per la nostra vita, ma è importante sapere, non il saperlo, ma quello che va in giro. Di noi cosa dicono? Potrebbero dire bene? Potrebbero dire, oh, sono proprio contento. Ho sentito parlare di Gianfranco, sono proprio contento di quello che ho sentito di Gianfranco. Oppure direbbero qualcosa di diverso. Chiediamocelo. Che cosa dicono le persone di noi quando ci conoscono? Non quello che noi vogliamo far vedere agli altri, ma quello che gli altri vedono e che noi magari non ci accorgiamo neanche che vedono. Che cosa vedono gli altri di noi? La nostra vita è caratterizzata dalla verità, dalla sincerità, dall'autenticità, dalla coerenza, dalla trasparenza, dai giusti riferimenti. Cos'è che caratterizza la nostra vita? Quando abbiamo preso il pane e il vino, è stata un'espressione reale, era una cosa sincera, una cosa abitudinaria, è una cosa che abbiamo fatto perché... Se Mimmo passa col cestino del pane e non lo prendo, chissà cosa penserà. E quindi, ma sì, prendiamolo, poi il Signore capisce. No? Oppure l'avevo preso convinti di quello che stavamo facendo. Stavamo veramente testimoniando della verità che è in noi, del fatto che la nostra vita è stata trasformata dal Signore. La nostra vita è caratterizzata da questa sincerità, autenticità, perché queste cose poi si esprimono in pratica. Si esprimono in che cosa? Nella collaborazione con gli altri, nel darci da fare con gli altri, per gli altri. Come per Gaio, dice, tu agisci fedelmente in tutto quello che fai a favore dei fratelli per più straniero. Non era un aspetto teorico, così accademico, mistico, della verità. Se noi conosciamo la verità, se noi conosciamo qualcosa, una cosa è vera e ci crediamo davvero, e questo ha una ricaduta nella nostra vita. Se noi siamo convinti che la nostra macchina funziona male, non ci mettiamo a fare un viaggio lungo. Perché? Se no, la macchina non funziona. Se ci crediamo, se invece non ci crediamo, ma sì, ma dai, tanto, ma no, ma il meccanico capisce niente quello lì. Figurati se la macchina funziona male, dai, andiamo. Non ci crediamo, non pensiamo che sia vero. E allora questa verità non ha nessuna ricaduta sulla nostra vita. Oppure sono verità mentali. Sì, sì, è vero, è vero. Quante volte? E lo so, è vero, il colesterolo fa male. E lo diciamo andando a mangiarsi un quadruplo McBurger Q con farcito con formaggio al a McDonald's. Però il colesterolo fa male, eh? E vabbè, però ci crediamo o non ci crediamo? È vero o non è vero? L'importanza della verità. Signore, perdonaci per tutte quelle volte che diciamo una cosa e ne facciamo un'altra, non siamo veri, non siamo autentici. Diciamo di credere delle cose, diciamo che tu sei la verità, diciamo che la Bibbia è la verità, ma poi la sovrapponiamo a tante altre nostre verità, alle nostre sensazioni, a quello che tanti altri ci dicono, alle nostre abitudini, consuetudini. Perdonaci per quando non prendiamo sul serio la tua parola. Aiutaci a essere delle persone autentiche. Ti chiedo che lo Spirito Santo ci aiuti a riflettere, a cambiare quegli aspetti che ci impediscono di essere persone vere, vere nel modo di vivere, nel modo di essere, nel modo di rapportarci con gli altri, perché possiamo vivere come piace a te e che gli altri possano parlare bene di noi, non per noi, ma perché il nostro esempio possa essere di stimolo e incoraggiamento per altri. Grazie perché in ogni caso non ci hai lasciato da soli, ma c'è lo Spirito Santo che ci guiderà nella verità.